Bentornati all'ascolto, carissimi amici ascoltatori, quindi un calorosissimo saluto anche da parte mia. E il capitolo 30, quello che andremo a esaminare dal libro dell'Esodo questa sera, è un grande capitolo sull'adorazione. Guardando al primo padiglione del tabernacolo, il luogo santo, noi notiamo tre cose distinte. Tutte ci parlano di adorazione. Abbiamo già considerato il candelabro e il tavolo dei pani di presentazione, ma vi è anche un altare, è l'altare dei profumi. Il tavolo e il candelabro sono immagini del popolo di Dio che si incontra e ha comunione tra di loro, non il luogo dove ci si incontra per chiacchierare, ma il luogo dove ci si ciba della persona di Gesù Cristo. È un banchetto. L'altare dei profumi è il luogo dove si prega. L'altare dei profumi o degli incensi è descritto nei versetti dall'1 al 10 di Esodo capitolo 30. Farai pure un altare per bruciarvi sopra il profumo, lo farai di legno d'acacia, la sua lunghezza sarà di un cubito, la sua larghezza di un cubito, sarà quadrato e avrà un'altezza di 2 cubiti. I suoi corni saranno tutti d'un pezzo con esso, rivestirai d'oro puro il di sopra, i suoi lati tutto intorno, i suoi corni, gli farai una ghirlanda d'oro intorno. Gli farai 2 anelli d'oro sotto la ghirlanda, ai suoi 2 lati. Li metterai ai suoi 2 lati per passarvi le stanghe che serviranno a portarlo. Farai le stanghe di legno d'acacia e le rivestirai d'oro. Collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca della testimonianza, di fronte al propiziatorio che è sopra la testimonianza, dove io mi incontrerò con te. Aaron vi brucerà sopra dell'incenso aromatico. Lo brucerà ogni mattina, quando riordinerà le lampade. Quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare. Sarà il profumo quotidiano davanti al Signore, di generazione in generazione. Non offrirete su di esso incenso profano, né olocausto, né oblazione, e non vi farete libazioni. Una volta all'anno, Aronne farà l'espiazione sui corni di esso, con il sangue del sacrificio di espiazione per il peccato, vi farà sopra l'espiazione una volta all'anno, di generazione in generazione. Sarà cosa santissima, sacra al Signore. Anche questo piccolo pezzo del tabernacolo aveva anelli e stanghe per essere trasportato a spalla dai sacerdoti. Nel libro dei Numeri ci viene ricordato che nella marcia nel deserto venivano trasportati tutti gli attrezzi del tabernacolo. L'altare era piazzato davanti al velo, l'arca e il propiziatorio erano al di là di questo velo, era sistemato nel luogo santo, il luogo dell'adorazione. Questo non era un altare per i sacrifici, soltanto incenso e soltanto un certo tipo di incenso poteva essere posto sull'altare. I sacerdoti entravano e bruciavano l'incenso continuamente ogni volta che dovevano rimettere in ordine le lampade del candelabro. Questo altare parla di preghiera, e noi sappiamo che la Bibbia usa l'incenso come simbolo di preghiera e di lode in molti passi. Davide, per esempio, nel Salmo 141, al versetto 2, dice «La mia preghiera sia in tua presenza come l'incenso, l'elevazione delle mani come il sacrificio della sera». Anche in Apocalisse 8, versetto 3, ci viene raffigurato l'incenso. «E venne un altro angelo con un incensiere d'oro». Si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. Luca capitolo 1 versetto 9, riferendosi a Zaccaria, ci dice che, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. Zaccaria era della tribù di Levi e serviva al tempio. Egli effettua il servizio presso l'altare dei profumi, nel passo che abbiamo esaminato, ed era l'ora della preghiera, Luca 1, versetto 10. Luca apre cronologicamente il suo Evangelo con Zaccaria, che sta all'altare dei profumi. In altri termini, Dio rompe il silenzio di 400 anni proprio all'altare dei profumi, dando là il suo messaggio a Zaccaria. L'incenso è perciò una figura di Gesù Cristo, il nostro intercessore. Aronne ha il ministero nel luogo dell'adorazione, ed Aronne è dunque una figura di Cristo in questo particolare senso, sebbene Cristo sia un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, come detto nella lettera agli Ebrei, al capitolo 7. Andrebbe fatto un piccolo inciso qui per spiegare la questione di Melchisedec. Lo abbiamo incontrato nel libro della Genesi ed è il sacerdote che prese la decima del bottino che Abramo aveva dopo aver sconfitto quei re che avevano rapito Lot. Questo Melchisedec è simbolo di qualcosa di eterno, come Gesù, mentre Aronne fa parte di una discendenza umana precisa. Aronne era della tribù di Levi, i Leviti erano tutti sacerdoti, Gesù è della tribù di Giuda, la tribù dei re. Farei ora un piccolo commento sul fatto che, poiché è Gesù il nostro intercessore e mediatore, non serve più un altare dei profumi, né in generale alcun altare. È il nostro corpo ad essere un sacrificio vivente di odore soave, e le preghiere dei santi, cioè i credenti, sono l'incenso che sale a Dio per Gesù Cristo. Gesù è l'unico che ci porta alla presenza di Dio. Cristo prega per noi in cielo. Era meraviglioso per i figli di Israele sapere che il loro sommo sacerdote era in preghiera nel tabernacolo per loro. È meraviglioso per noi sapere che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, è in preghiera per noi. Sono felice che Egli faccia questo, poiché noi non potremmo diversamente fare molto su questa terra. Che cosa preziosa è avere un sommo sacerdote che prega per noi. Dio ascolta le nostre preghiere, perché Cristo è morto per noi sulla croce. Efesini 1, versetto 6 dice: «Allode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Per via di Gesù, Dio Padre ci accetta nel suo amato Figlio». In Matteo 17, al versetto 5, Marco 9, 7, Luca 9, versetto 35, Dio Padre dice: «Questo è il mio diletto Figlio, ascoltatelo». Noi non siamo qui solo ad ascoltarlo, ma preghiamo per mezzo di Lui. Gesù ci dice in Giovanni 14, versetto 14, che «qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò». Notiamo che questo altare è separato dagli altri pezzi del tabernacolo. Solo i sacerdoti potevano adorare qui. Vedremo più tardi, nella storia di Israele, come il re Uzia fu colpito di lebbra quando tentò di entrare lì. Anche oggi soltanto i sacerdoti possono pregare in spirito, ma la differenza è che, come detto in Apocalisse 1:6, ogni credente è sacerdote. Infatti è scritto che Gesù ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e suo Padre. E quindi abbiamo questa libertà, come detto in Ebrei 10:19, avendo libertà di entrare nel santuario grazie al sangue di Cristo. Il fatto che solo i credenti possano adorare veramente Dio non ci deve far pensare che i peccatori, intesi come chi non appartiene ancora a Dio, non possa pregare. Gesù dice ai peccatori che lo hanno pregato: «La tua fede ti ha salvato, va e non peccare più». Non li caccia via, oppure non rifiuta di ascoltarli perché sono peccatori, anzi. Quello che dobbiamo rilevare è il fatto che chi pretende di adorare Dio deve levare mani pure e puro cuore, ovvero deve avere già fatto pace con Dio e non può continuare a servire due padroni. L'adorazione è qualcosa che appartiene al credente. La preghiera appartiene a tutti. Il versetto 8 ci dice che il profumo quotidiano sarebbe stato perpetuo, di generazione in generazione. La preghiera a Dio è continua. In Prima Tessalonicesi ci viene ricordato: non stancatevi mai di pregare. L'incenso doveva essere sull'altare al mattino e alla sera. Quando il sommo sacerdote era all'interno del tabernacolo e offriva l'incenso, rimaneva del tempo all'interno del tabernacolo stesso. Quell'incenso rimaneva come profumo anche sui suoi vestiti, e il popolo se ne poteva accorgere quando il sacerdote usciva nuovamente fuori. Lasciate salire le vostre preghiere a Dio come profumato incenso, e se passerete del tempo in preghiera, esso vi impregnerà gli abiti, tutti se ne accorgeranno. Nei versetti che seguono possiamo vedere come la persona riscattata può adorare. Versetti dall'11 al 16. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: «Quando farai il conto dei figli di Israele, facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita, quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga quando ne farai il censimento. Daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, che è di 20 ghere. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare al Signore. Ogni persona che sarà compresa nel censimento, dai 20 anni in su, darà questa offerta al Signore. Il ricco non darà di più, né il povero darà meno di mezzo siclo, quando si darà l'offerta al Signore per il riscatto delle vostre vite. Prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro del riscatto e lo adopererai per il servizio della tenda di convegno. Sarà per i figli di Israele un memoriale davanti al Signore per fare il riscatto delle vostre vite. Questo è il secondo requisito dell'adorazione. Non ci sarebbe stata piaga tra il popolo poiché essi erano riscattati. Essi dovevano riscattarsi con l'argento. L'argento è il metallo della redenzione. Tutti coloro che adorano devono essere stati riscattati. Leggiamo il versetto che ci fa vedere il prezzo del nostro riscatto, per il quale ora possiamo avvicinarci a Dio. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Prima Pietro 1,18. Gli adoratori non devono soltanto essere riscattati, devono anche essere lavati. Questo ci porta alla conca di rame per le abluzioni. Essa è fuori, nel cortile, ed è fatta di rame, vicino all'altare di rame. Esodo 27, i primi tre versetti. Qui è dove Dio regola la questione del peccato e tratta con il nostro peccato. L'altare di rame è dove Dio si occupa del nostro peccato. Questo ci fa pensare a quando Gesù vuole lavare i piedi ai suoi discepoli e Pietro non vuole. Leggiamo il testo in Giovanni 13, versetti dall'8 al 10. Pietro gli disse, «Non mi laverai mai i piedi?» Gesù gli rispose, «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro, «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse, «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti». C'è quindi il peccato inteso come ciò che ci separa da Dio e necessita un lavaggio completo, e ci sono i peccati di ogni giorno, il lavaggio dei piedi. Il sacerdote non poteva entrare nel tabernacolo per il servizio senza essersi lavato. Il sacerdote era contaminato dall'esterno. I sacerdoti si lavavano nel bacino di rame, noi invece dobbiamo andare a Dio a confessarci. Prima Giovanni 1,9 ci dice: «Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità». Questo bacino d'acqua ci parla della nostra santificazione. Dobbiamo lavarci se stiamo andando a servire Dio. Dobbiamo lavarci se stiamo per essere usati da Dio. Non solo i nostri abiti devono profumare come quelli dei sacerdoti, ma i nostri corpi devono essere lavati d'acqua pura. E l'acqua pura è la parola di Dio. Il bacino o bacile era fatto di rame. Le donne usavano specchiarsi in specchi fatti di rame, altamente lucidato. Non c'erano ancora specchi di vetro. Lo specchio rivela la sporcizia e questo era lo scopo del bacile. Esso raffigura ancora una volta la parola di Dio. La Bibbia è uno specchio e quando ci guardiamo dentro, il nostro peccato viene rivelato. Perciò dobbiamo confessare il nostro peccato ed essere lavati. Dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore e chiedere perdono alle persone che abbiamo offeso. Solo così i nostri cuori saranno liberi di adorare Dio e servirlo. Questo non è limitato alla domenica mattina, ma ad ogni giorno della nostra vita, perché tutta la nostra vita si svolge come un servizio per Lui. Vediamo poi che l'unto, o la persona consacrata, può adorare. Leggiamo i versetti dal 22 al 33. Il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo, «Prenditi anche i migliori aromi, di mirra vergine 500 sicli, di cinnamomo aromatico la metà, cioè 250 sicli, di canna aromatica pure 250, di cassia 500, secondo il siclo del santuario, e un hin di olio d'oliva. Ne farai un olio per l'unzione sacra, un profumo composto secondo l'arte del profumiere». Sarà l'olio per l'unzione sacra. Con esso ungerai la tenda di convegno, l'arca della testimonianza, la tavola e tutti i suoi utensili, il candelabro e i suoi utensili, l'altare dei profumi, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base. Consacrerai così queste cose ed esse saranno santissime. Tutto quello che le toccherà sarà santo. Ungerai Aronne e i suoi figli, li consacrerai perché mi servano come sacerdoti. Parlerai ai figli di Israele dicendo: «Questo sarà il mio olio di consacrazione per tutte le generazioni future. Nessuno dovrà adoperarlo per il suo corpo. Non ne farete neppure un altro uguale della stessa composizione. Esso è cosa santa e sarà per voi cosa santa. Chiunque ne produrrà uno uguale o chiunque ne metterà sopra un estraneo sarà escluso dal suo popolo». Non potevano decidere di fare un profumo qualsiasi. Dovevano anche qui seguire le indicazioni di Dio, e le sanzioni in caso di disubbidienza erano gravi. Cos'è l'unzione per noi oggi? È l'unzione dello Spirito Santo. Abbiamo un tipo di unzione oggi che ci permette di comprendere la parola di Dio. È per questo che essa ha un vero significato reale. In 1 Giovanni 2,20 l'Apostolo dice: «Ma noi abbiamo l'unzione del Santo e conosciamo ogni cosa». La parola unzione sta per consacrazione ed è per noi. 1 Giovanni 2,27 aggiunge: «Ma quanto è a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato». Lo Spirito Santo è colui che può aprire la vostra mente e il vostro cuore quando andate a lavorare per Dio e quando andate ad ascoltare la Sua parola. Quale benedizione Egli porterà al vostro cuore? C'è molta gente oggi che si pone le seguenti questioni. Cos'è la vita? Che farò oggi? Come comunicherò i miei bisogni? E così via. Cari amici, chiedete allo Spirito Santo che renda per voi reale e concreta la sua santa parola, la Bibbia, ed avrete ogni tipo di risposta e sarete nella gioia. Non è presunzione quella di comprendere la Bibbia, ma una vera e propria opera diretta dello Spirito Santo, il quale ci insegna ogni cosa, se ci avviciniamo in modo sottomesso alla Scrittura e pronti ad ascoltare. È un vero e proprio privilegio dei credenti. E notavo che il tempo a mia disposizione anche per questa sera sta terminando, quindi io mi fermo qua con queste riflessioni riguardo la Bibbia, riguardo la sua importanza. Bene, quindi visto che abbiamo appena detto che leggere la Bibbia, cibarsi della parola di Dio è indispensabile per il vero credente, quindi io vi invito a farlo insieme a me anche domani sera, quindi ci risentiamo domani. Ciao!